Buonasera a tutti e benvenuti anche stasera a questo penultimo incontro del nostro ciclo dei sette lunedì organizzato dal MEIC di Vercelli. Stasera è nostra ospite la dottoressa Cettina Militello, teologa. Voglio subito, come di solito facciamo, ricordarvi il prossimo incontro tra 15 giorni, il 23 di aprile, con Silvano Piovanelli, cardinale, arcivescovo di Firenze, che chiuderà il ciclo Dio si riposò, settimo giorno, festa di Dio e dell'uomo. Ecco. Un benvenuto alla dottoressa Militello, che da Roma oggi è venuta e sappiamo molto impegnata, ma ci ha fatto dono della sua presenza e noi la ringraziamo moltissimo. Cettina Militello è nata a Castellammare del Golfo. È dottore in filosofia presso l'Università di Palermo, e in teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Già docente straordinario alla Facoltà Teologica di Sicilia, insegna attualmente a Roma, presso il Mariano, il Teresianum, il Claretianum e il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo. È presidente della Società Italiana per la Ricerca Teologica e direttore dell'Istituto Costanza Scelfo per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa. I suoi interessi disciplinari sono diretti all'ecclesiologia, ai temi afferenti il laicato, la vita religiosa, l'ecumenismo, la questione femminile e la mariologia. Tra le sue più recenti pubblicazioni, Maria con gli occhi di donna, DPM, il giubileo e l'iniziazione cristiana, e anche profezia, modelli e forme nell'esperienza cristiana laicale. Stasera è qui con noi e tratterà il tema donna e uomo tra reciprocità e subalternità. Un grazie di cuore. Io lascio subito la parola alla dottoressa.
Bene, io comincio col ringraziarvi per la pazienza con la quale ascolterete una persona che non è abituata a parlare in notturna e forse neanche proprio così sfacciatamente scendendo dall'aereo e dalla macchina, non ho avuto il tempo di decantare. Questo forse darà sino a un certo punto il vantaggio di un mio parlare lentamente. Man mano le forze mi torneranno, comincerò a parlare velocemente. Comunque mi sforzerò di parlare lentamente. Bene, comincio col dire che personalmente forse il tema l'avrei modificato perché l'avrei formulato donna e uomo tra subalternità e reciprocità, perché in effetti, ed è il discorso che farò, la reciprocità è la nostra patria a venire, non è qualcosa di fruibile attualmente quando si pone il problema del rapporto uomo-donna, ma poco importa, importa che tutte e due le parole ci siano, l'una come parola di speranza, l'altra come parola, si spera, espressione di un mondo e di un'esperienza già superata. È simpatico e intrigante che vi siate posti il problema della reciprocità e subalternità nell'orizzonte del discorso della creazione. E in effetti la creazione oggi, o meglio il racconto della creazione, oggi ci diventa per un verso rammarico per un fraintendimento che ha fondato la subalternità e viceversa ci diventa consolazione perché tanto Genesi 1 che Genesi 2 fondano la reciprocità. Allora io mi muoverò secondo questa modulazione, richiamerò il racconto della creazione dell'uomo e della donna, mostrando per quello che ne è dato di sapere la rilettura che attualmente ne viene data in chiave di reciprocità. Traccerò brevemente, ovviamente, la storia della subalternità, anche semplificandola attraverso la stessa storia della salvezza, e poi ci muoveremo nell'orizzonte del dire oggi, l'identità maschile e femminile, e dunque aprendoci ai significati che la parola reciprocità acquisisce a livello interdisciplinare, malgrado rimanga la questione della subalternità. Comincio subito dicendo come battuta che secondo i calcoli degli antropologi devono passare almeno 3 secoli e non bastano se non cambia la tendenza perché ci sia un'effettiva reciprocità uomo-donna. Il che vuol dire che non la vedremo né noi né i nostri figli, ma nel senso, diciamo, vero della parola, se non cambia la tendenza, perché se cambiasse a livello culturale la dinamica che ci fa oggi parlare di reciprocità, evidentemente tutto quanto il discorso andrebbe in un'altra direzione. Detta questa battuta, che poi mutuo da Françoise Héritier, che ha scritto un libro di indole antropologico-filosofica sulla differenza, che è molto simpatico da leggere. Detto questo, cominciamo col discorso per noi molto consolante della lettura di Genesi 1 e 2. Quanto io dirò, tra l'altro, è già ampiamente recepito a livello magisteriale, perché la Mulieris Dignitatem lo fa proprio, con ciò mostrando anche una attenzione ai percorsi che gli uomini e donne hanno fatto nell'ultimo periodo. Dunque, penso che davanti alla nostra memoria ci siano citazioni bibliche del tipo il marito è capo della moglie, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero, per la donna il peccato è entrato nel mondo, tuttavia potrà salvarsi se avrà figli, eccetera, eccetera, eccetera. Io non ho portato la scrittura, ma mi sto riferendo a Efesini 5:22, rendendo e stravolgendo il senso della pericope, cioè afferrando un versetto fuori dal contesto, e mi sto riferendo alla prima Timoteo 9, che cos'è? Non scusatemi, 2, 9, 14, 9 seguenti. Allora, nel nostro immaginario ecclesiale, quando si parla di uomo e donna, emergono questi ricordi, e soprattutto la citazione della prima Timoteo ci riporta a quello che sembra essere il messaggio delle origini. Per la donna il peccato è entrato nel mondo, e dunque è giusto che per questa sua colpevolezza la donna sia sottomessa in tutto al proprio marito, taccia, eccetera, eccetera, eccetera. L'autore delle lettere pastorali, e in particolare della prima lettera a Timoteo, evidentemente si fa cassa di risonanza di opinioni che erano molto diffuse al suo tempo. Un po' diverso, ma ci ritornerò, è il discorso di Efesini 5:22, che ha tutt'altra valenza teologica, e dove il discorso della moglie sottomessa al marito acquisisce un senso ecclesiologico che dunque va al di là del rapporto umano maschio-femmina. Comunque sia, se invece ci mettiamo in ascolto della scrittura, malgrado la si sia interpretata come fondamento della soggezione della donna, in particolare a partire da Genesi 2, bisogna prendere atto che i due racconti della creazione tematizzano il rapporto uomo-donna nel segno di un rapporto che possiamo con parola moderna dire di reciprocità o di mutualità. Genesi 1, 26-27, in particolare, legge l'umanità nella sua differenza sessuale come depositaria della immagine di Dio. Non si dà differenza tra maschio e femmina proprio per il fatto che entrambi sono creati all'immagine di Dio. Di più, come è stato anche precisato a margine della lettera del Papa alle donne alla vigilia della conferenza di Pechino, non c'è differenza circa il compito, entrambi ricevono lo stesso compito, crescere e moltiplicarsi, ma anche dominare la terra. E siccome dominare la terra, coltivare la terra, in realtà è produrre cultura, il compito vero della prima coppia umana, coppia mitica, ma non sto adesso ad aprire questa parentesi, è quello di produrre cultura. Evidentemente, se pensate alla fatica immane che le donne hanno compiuto per essere ammesse nelle università, e penso all'epopea delle donne per essere ammesse alla facoltà di medicina, che è stato uno degli ultimi baluardi a crollare, l'ultimo è stato ovviamente quello della facoltà di teologia, vi rendete conto che partire dall'affermazione che dominare la terra vuol dire produrre cultura, e dunque che l'uomo e la donna hanno lo stesso compito di umanizzazione o di portare a compimento il creato, nel senso totale e largo del termine, messo a confronto con quella che è stata la nostra storia, ecco, il discorso stride, stride paradossalmente. Non è un caso che siamo andati recuperando tasselli su tasselli. È un caso che in tempi non molto remoti la questione se la donna sia o meno ad immagine di Dio ha diviso scuole teologiche. Diciamo che la Chiesa ortodossa, la grande Chiesa, non ha mai negato che la donna fosse ad immagine di Dio, anzi ha colto nell'Imago Dei proprio l'elemento, diciamo, che la qualifica nella sua umanità. Ma non possiamo dimenticare che la questione si è posta e che all'interno di tutte le religioni del libro, penso all'Islam, è stata sciolta proprio negando ogni soggettualità religiosa alla donna. Dunque, l'uomo e la donna creati in un disegno di reciprocità, visto che per noi, nella compiutezza di senso della rivelazione cristiana e della sua lettura nella comunità ecclesiale, sappiamo che la creazione d'immagine di fatto ripropone non un Dio unicamente unico e onnipossente, ma una reciprocità di persone, e dunque la creazione d'immagine ripropositiva della circolazione reciproca che vige all'interno del mistero stesso di Dio. In sostanza, si è ad immagine di Dio non perché la divinità crea l'uomo facendone un'immagine nel senso materiale, ma perché l'uomo, maschio, femmina, l'essere umano, maschile e femminile, nella sua concretezza è chiamato nel dimorfismo sessuale a praticare ciò che è proprio del mistero di Dio, ciò che costituisce le persone nel loro reciproco opporsi. Dunque, creatività, dialogia, gratuità, eccetera. Se ho tempo ritornerò su questi concetti, che ovviamente sono quelli della nostra antropologia, perché non è che il testo biblico si apra a questo tipo di discorso. Però sta a noi evidentemente continuare a capire il senso della Imago Dei. Di certo, ripeto, l'uomo e la donna sono entrambi ad immagine di Dio, l'uomo e la donna ricevono il medesimo compito, sono legati dal medesimo destino. Il secondo racconto, quello che è prevalso e a partire dal quale è stata costruita la teoria della subordinazione nell'ordine della natura, prima ancora che nell'ordine della natura decaduta, è quello, come ben sapete, di Dio costruttore, vasaio, che plasma nella creta l'uomo con tutta una serie di antropomorfismi abbastanza eclatanti ed evidenti. Bene, si è pensato e sostenuto che, essendo la donna tratta dall'uomo, proprio per questo la donna in qualche modo gli sia sottomessa. Bisogna dire che il testo biblico, Genesi 2, ha una piccola spia che secondo me non si può redimere perché culturalmente rimane nel segno della soggezione, ed è il fatto che è Adamo a dare nome ad Eva. E nella scrittura dare il nome non è mai un gesto di parità. è un gesto di disparità. Se io do il nome vuol dire che sono in una situazione nella quale mi posso permettere il lusso di dare il nome. Diciamo che possiamo minimizzare questo piccolo dettaglio, supponendo d'altra parte, il testo non lo narra, che anche Eva abbia dato il nome ad Adamo. Il testo non lo narra, si chiama immaginazione creativa e la teologia femminista la pratica molto. Però al di là della immaginazione creativa, o al di là dell'esegesi del sospetto, rimane un fatto molto importante, ed è quello delle Zerknegdo, cioè di fronte alla solitudine di Adamo, che dà il nome a tutti gli animali ma non ne trova uno che sia a sé simile, scaturisce nel creatore il bisogno di dargli un aiuto come di uno che gli stia contro. Ora è proprio in questo come uno che gli stia contro che si fonda un'antropologia della reciprocità. In sostanza, Adamo, che ancora non si chiama così perché Adamo è il nome che indica l'essere umano fuori dalla peculiarità della determinazione di genere, Adamo è tale compiutamente soltanto allorché di fronte ad Eva, alla donna, chiamiamola così perché Adamo ed Eva come nomi propri sono nomi eziologici, diciamo che l'Ish è tale nella misura in cui ha di fronte l'Isha che dà senso al suo stesso essere. Al di fuori di questo incontro, di questo vis-à-vis, o se volete di questo scontro, di questa opposizione, non c'è reciprocità. E il racconto da questo punto di vista è molto bello, molto seducente. Ripeto, c'è questa espressione ebraica che è molto forte, proprio fondativa della reciprocità. Il fatto poi che Adamo riconosca la donna come osso delle sue ossa e carne della sua carne, se ci fossero piccoli dubbi, li fuga, perché carne, biblicamente parlando, dice l'interezza dell'essere umano. E Adamo riconosce Eva come, diciamo, pertinente alla sua umanità, alla pienezza della sua umanità. Allora, senza entrare molto nei dettagli del testo, possiamo dire che come l'Imago Dei del primo racconto è la chiave della reciprocità che ripropone in termini di analogia il mistero stesso di Dio, di cui l'uomo e la donna adesso nell'universo creato sono segno, così il secondo racconto, nella necessità per l'uomo non ancora determinato secondo il genere di avere qualcuno che gli stia contro, sottintendono, esprimono lo stesso discorso di mutualità, di reciprocità vitale, che è quella che giustifica l'esistenza di un essere iscritto nella dualità del genere. Io poi, scherzando, dico che la Bibbia dell'uomo e della donna ci dà tre tipologie di nome. C'è il nome che dice la differenza sessuale, ed è quello che troviamo in Genesi 1:26. C'è quello che dice la differenza di genere, ed è Ish, Isha, dove i termini stessi nella reduplicazione mostrano la reciprocità proprio in atto. E poi c'è il nome eziologico, il nome proprio, e allora questo vale soprattutto per Eva, madre di viventi, ma Adamo come nome proprio vuol dire il terroso, e quindi dice anche da questo punto di vista, anche da questo punto di vista ha la sua valenza. Ora, sappiamo tutti che nella lettura che noi diamo di Genesi ci diventa chiave interpretativa del rapporto non tanto il primo e il secondo racconto al positivo, il primo soprattutto con la sua andatura di tipo liturgico, dossologica, né il secondo con i suoi antropomorfismi o col suo inno di giubilo che prorompe dalla bocca di Adamo, che finalmente può dare far spazio, avendo trovato un'alterità alla sua identità, noi ci fermiamo sempre, ci siamo fermati lungamente a Genesi 3. E una delle cose che sempre mi hanno stupita è che, per esempio, la tradizione ebraica non è che non registri il peccato, ma non sempre ne ricava tutte le conseguenze che ne abbiamo ricavato per noi. Il genere letterario di Genesi 3, anche quello va, come devo dire, interpretato. In ogni caso, l'autore deve dar conto di quello che non funziona nell'esistenza umana, e dunque anche del rapporto non sempre entusiasmante di uomo e donna. Di certo però, all'interno di quella che è una drammatizzazione di un gioco delle parti, a fare la figura, quella che rovina tutto, c'è appunto Eva. E su di Eva posa la condanna della, come devo chiamarla, della apparente soggezione al marito. Il testo dice che i suoi desideri saranno rivolti verso il marito, il suo desiderio sarà rivolto verso il marito e che partorirà nel dolore. Una mia collega napoletana, che è scienziata ma a tempo perso fa anche la biblista, con molto rigore peraltro, facendo un'indagine proprio sul termine desiderio nella scrittura, ha scoperto che la lettura negativa che noi diamo di questo termine all'interno di Genesi 3 è quantomeno eccessiva, perché il desiderio in tutti gli altri luoghi nei quali viene usato non ha questa connotazione di condanna, ma esprime, come devo chiamarla, la naturalezza che poi si ribalta, perché niente di ciò che è detto della donna non può essere detto dell'uomo e niente di ciò che è detto dell'uomo non può essere detto della donna. Presto obiettarmi che l'uomo non partorisce, non ci sarà un parto nel senso fisico, ma certamente c'è un parto tutte le volte che deve mettere in atto un processo creativo. Non saranno i dolori delle contrazioni, saranno altri dolori, ma diciamo, per l'esperienza che io, che non sono madre, faccio del lavoro creativo, sono dolori lo stesso, e non credo che si possano minimizzare. Mandare avanti un progetto, prendere a cuore qualcosa, diventa in qualche modo riconducibile alla metafora del parto. Allora, comunque sia, all'interno di Genesi noi troviamo, malgrado tutto, spudoratamente riproposto il discorso nei termini idilliaci, perché, se non sbaglio, adesso perdonatemi, ho una sorta di amnesia, non mi ricordo se al capitolo 4 o al capitolo 5, noi abbiamo di nuovo un cominciamento, per cui si torna a dire: quando Dio creò l'uomo, lo creò maschio e femmina, a sua immagine lo creò, eccetera, eccetera. Come se il discorso del peccato fondamentalmente non avesse necessariamente inquinato la reciprocità uomo-donna. In realtà l'esperienza che noi facciamo e l'esperienza della storia ci dice, comunque la giustifichiamo, che un inquinamento c'è stato. E se Genesi 1 e Genesi 2 rappresentano il progetto di Dio sull'uomo maschio e femmina, certamente la realizzazione di questo progetto non è stata sempre entusiasmante. Però a questo punto, secondo me, non entra in gioco l'esperienza religiosa, entra piuttosto in gioco la cultura, e allora il discorso diventa di natura completamente altra. Il problema della difficile fatica di maschio e femmina a incontrarsi, a collaborare, a capirsi, ad assegnarsi ruoli, eccetera, eccetera, si scrive in verità nella cultura. Tant'è che quello che per noi sembra una situazione drammatica di subalternità, generazione a generazione l'hanno vissuta come orizzonte di assoluta normalità. E io in altri anni dicevo sempre alle mie colleghe che era inutile chiedere alla Bibbia risposte a problemi nostri. La cultura biblica è una cultura patriarcale ed è anche una cultura androcentrica. Non so se c'è stato al principio di quello che è il discorso biblico, così come c'è giunto, un conflitto uomo-donna, cioè se veramente si può riscontrare negli strati remoti della Bibbia una religione matriarcale antecedente alla religione patriarcale. Sappiamo, lo dicono determinati tipi di ricerche, che effettivamente per quanto riguarda l'area indoeuropea, 8.000 anni fa, ad un'epoca matriarcale sarebbe subentrata un'epoca patriarcale. Ma è un po' difficile trovare tracce chiare di qualcosa avvenuto così tanto tempo fa. Non so se quella del matriarcato è un'ipotesi, come devo dire, strumentale, un'ipotesi di ricerca, più che un'ipotesi storica, reale. In ogni caso, la cultura che noi conosciamo in Occidente e anche nel vicino Oriente e anche in gran parte del continente asiatico e africano è una cultura di tipo patriarcale, una cultura all'interno della quale la mascolinità si scrive in determinate stereotipie e la femminilità in altre, con una rigorosa divisione di ruoli, che nasce anche dalla tipologia che è quella della vita che questa umanità patriarcale si trova a dover vivere e a dover affrontare. In questo quadro di cultura patriarcale una cosa è certa: la scrittura cristiana, ma in parte anche le scritture islamiche e forse anche scritture di altre religioni, mostrano come la patriarcalità dell'orizzonte non sia così totale come pure si vorrebbe affermare ed ammettere. Cioè, accade, malgrado tutto, che pur in una predominanza del maschile, in realtà ci sia, adesso mi riferisco alla tradizione giudeo-cristiana, una copresenza o partnership femminile. Intendiamoci, con ciò non voglio dire che le matriarche hanno lo stesso spessore dei patriarchi, o che le profetesse hanno lo stesso spessore dei profeti, o che le regine hanno lo stesso spessore dei re. Mi sembra di non poterlo affermare. Però c'è lo scacco della mascolinità, come se volete della femminilità, laddove in fondo a fare la storia salvifica non sono né i maschi né le femmine, ma la libera, sovrana, gratuita, misericordiosa, compassionevole iniziativa di Dio. Lo dico prendendo per esempio il modello dei patriarchi e delle matriarche. I patriarchi sembra che procedono, diciamo, per via di clan e di potere, ma se poi ci avviciniamo, come devo dire, con la lente di ingrandimento, ci rendiamo conto che in realtà non sono loro a fare la storia di Israele, ma è Dio che per loro tramite fa la storia del suo popolo. Le matriarche poi hanno sempre problemi di gravidanza, sempre problemi di infecondità. Paradossalmente, questa che è la promessa che Dio fa unitamente alla promessa della terra, è una promessa che non è rimessa nel loro grembo fecondo, ma è rimessa nella signoria di Dio, nel suo potere. Sara ride quando l'ospite le comunica che di lì ad un anno passerà e lei avrà un bambino tra le braccia. E così via, la dynasty dei patriarchi e delle matriarche ci mette di fronte, secondo me, non tanto ad un problema di leadership maschile e femminile, di scontro maschile e femminile, quanto piuttosto al fatto che c'è un disegno salvifico, c'è una sovranità di Dio che della limitatezza di uomini e donne fa esperienza salvifica. Però è importante che la storia salvifica non corra soltanto sul binario degli uomini, ma che ci siano le donne, e le donne sono estremamente importanti. Non ne abbiamo tantissime registrate, ma quelle che abbiamo registrate sono donne che contano. E con un passo in rassegna alle matriarche, ma pensate per esempio a una figura come quella di Miriam, la sorella di Mosè. Certo, non è né Mosè né Aronne, però quando viene colpita dalla lebbra e si ferma l'accampamento sino a quando lei non ne viene mondata, cioè il popolo di Dio non va avanti se la profetessa non è restituita alla sua integrità fisica e dunque anche al suo ruolo. È uno dei tanti piccolissimi esempi, ma ne potremmo portare tanti, se non secondo un'aneddotica che certo forse può sembrare di tipo apologetico, ma d'altra parte due sono i punti. O ci mettiamo in ascolto della storia della salvezza in un'ottica di fede, e allora la saga del clan, del popolo, se non ci mettiamo in ottica di fede, dovremmo riportarla a quello che è una saga popolare, una lotta di clan, normale processo di conquista con i suoi rovesci, con i suoi infortuni e così via. Ciò non toglie che se dovessimo mettere a confronto le tradizioni più antiche con quello che è il sentire nei confronti della donna che è vigente all'epoca di Gesù, bene, noi ci dobbiamo prendere atto che c'è una liberalità maggiore man mano che andiamo alle origini rispetto a quella che troviamo nella comunità coeva a Gesù di Nazaret. E allora, ma accenno soltanto perché voglio uscire dal discorso della scrittura per andare al paradigma storico, e indubbiamente l'atteggiarsi di Gesù nei confronti delle donne è rivoluzionario perché inclina l'appiattimento di Israele dal punto di vista religioso a quello che è il sentire comune nei confronti delle donne. Noi assistiamo a un'oggettiva marginalizzazione delle donne, malgrado, ripeto, ruoli importantissimi riconosciuti o ricoperti dalle donne nella storia della salvezza. E ciò non toglie che nel contesto di Gesù di Nazaret le donne sono veramente escluse dalla soggettualità religiosa, dalla soggettualità giuridica, sono iscritte in quella astemia o debolezza che poi è quanto gli uomini hanno escogitato proprio per giustificare la subordinazione delle donne. Da dove nasce la subalternità? La subalternità nasce dalla presunzione che l'uomo sia forte e la donna sia debole, che l'uomo sia intelligente e la donna non lo sia, che l'uomo sia razionale e che la donna sia emotiva, che l'uomo sia attivo e che la donna sia passiva. Tutto questo appartiene al modo di intendere ogni sfera dell'esistenza, sfera politica, sfera familiare, sfera religiosa. Pensate che le teorie che ci siamo portati dietro per tanto tempo, quelle aristoteliche relative alla procreazione, non soltanto considerano la donna come un maschio abortito, ma addirittura assegnano alla donna nessun'altra funzione se non che quella dell'incubatrice. La donna non ci mette niente nel figlio che genera, è soltanto, ripeto, il luogo dove il seme dell'uomo viene nutrito e portato a compimento. Ed è curiosissimo riflettere su tutte le giustificazioni che Aristotele si inventa se per caso il figlio, anziché somigliare al padre, somiglia alla madre, se anziché maschio nasce femmina, eccetera, eccetera. In un gioco al massacro che comunque iscrive la donna in una condizione di assoluta passività. Evidentemente io non vi so dire, perché è un po' difficile dirlo, l'esperienza che io ho della mia femminilità è un'esperienza belligerante. Io appartengo ad una generazione che si è posta il problema della parità e allora non riesco a proiettare al passato un'acquiescenza al modello addirittura gratificante, anche se qualche volta, soprattutto quando ero più giovane, di fronte alle enormi fatiche che comportava l'essere soggetto, io dicevo alle mie amiche che stare nell'harem è molto più comodo che stare nell'agorà, cioè è molto più facile stare al riparo negli ambienti delle donne che non essere sulla pubblica piazza, essere impegnata all'esterno, nelle ricerche, eccetera. Per ritornare al discorso che facevo prima, noi non sappiamo sino a che punto la subalternità è stata vissuta come regola, anche se, bisogna dire, di tempo in tempo le culture che ci precedono hanno delle spie di sofferenza o di intolleranza. E che sia la commedia a ridicolizzare le donne, penso appunto ad Aristofane, perché fanno sciopero sessuale per far smettere gli uomini di far la guerra, o che siano altre figure nell'arco della storia a contestare la negatività nella quale le donne sono iscritte, nella eccezione non toglie tuttavia la assunzione della subalternità. Difatti, nella storia della Chiesa, ma più in generale nella storia della cultura, grandi donne che rompono gli schemi in realtà iscrivono se stesse nella debolezza. Guardate, ci sono tre esempi classici che sono di donne enormi. Hildegarde di Bingen, che pure ha un'antropologia rivoluzionaria e che costruisce una rivendicazione della dignità muliebre non indifferente. Lei scrive che vuole andare incontro a Cristo nella pienezza del suo sesso, quindi è una donna che non vuole diventare maschio, ma vuole restare donna. Bene, la stessa grande Hildegarde, tutto sommato, iscrive la donna in quella che è appunto la astenia, la debolezza di complessione fisica. La grande Eloisa, scrivendo ad Abelardo, gli chiede suggerimenti e ricusa di scrivere la regola proprio perché lei è una donna e quindi, oddio, poteva esserci pure un po' di darsi da fare per restare sempre attaccato ad Abelardo. Adesso non vorrei essere ingiusta nei confronti di Eloisa. Le donne difficilmente mollano l'osso quando è l'osso della loro vita, cioè l'osso nel senso biblico del termine. Però indubbiamente anche Eloisa si scrive, iscrive la donna nell'astenia, e la grande Teresa d'Avila non fa altro che dire alle sue monache che le donne sono fragili, le donne sono deboli, anche se poi le esorta ad essere virili. Noi, cioè, abbiamo nella stessa scrittura l'immagine della virago, della donna maschile, che non è parola d'offesa, perché non è una donna mascolinizzata, ma è una donna che suscita un tale sgomento, un tale stupore, che gli uomini non trovano di mezzo che femminilizzare la mascolinità, cioè chiamarla e anthropos, come fanno i greci, la uomo, oppure ripeto, biblicamente noi traduciamo virago, ma è esattamente la uomo. Ora, io credo che gran parte della subalternità non è iscritta nella colpa d'origine, quanto piuttosto nella adesione delle donne al modello culturale che gli uomini hanno loro proposto. Ovviamente mi riferisco agli uomini maschi. E certo c'è da registrare una dannatio memoriae di tutte le donne che hanno cercato di emanciparsi, ma bisogna, ripeto, anche prendere atto di tutte le donne che nella successione ci hanno guazzato e addirittura non hanno fatto niente per uscirne fuori. Per quanto riguarda la comunità cristiana, comunque, una colpa l'abbiamo. Ed abbiamo la colpa di essere passati dalla libertà cristiana e dalla parità reale tra uomini e donne della prima comunità alle forme della soggezione che erano proprie invece della cultura dominante. I passaggi della lettera agli Efesini, che ripeto poi va contestualizzata, della lettera a Timoteo, cui ho fatto riferimento, dicono certamente una caduta circa testi che affermano la parità cristiana. E cito per tutti Galati 3,28, che è il testo emblematico del fatto che in Cristo non è abolita la differenza. Il testo dice «uc cai», «non è», mentre prima ha detto «ne ne», ha detto che no, in Cristo Gesù non c'è più né schiavo, né libero, né greco, né giudeo. Adesso invece dice «né uomo e donna», cioè la differenza resta perché è iscritta nel disegno di Dio. Ma la differenza non è più dannosa, la differenza non è più iscrivibile nella categoria della subalternità, la differenza è da iscriversi nella categoria di reciprocità. Ripeto, la storia cristiana presenta la tensione tra una subalternità addirittura proiettata nell'ordine della creazione prima della caduta è una subalternità supportata dall'ordine della caduta, ma ciò malgrado la comunità cristiana, a differenza di quanto avviene in altre comunità religiose, non negherà mai alle donne la parità di diritti nell'ordine della soprannatura. In Cristo Gesù e la sua passione, morte e resurrezione, uomini e donne sono alla pari. Non c'è un tempo in cui le donne non sono state battezzate, non c'è un tempo in cui le donne non sono state ammesse all'Eucaristia. E se pensate che veniamo dal modulo della circoncisione, capiamo di quanto è importante il discorso della partecipazione da sempre di uomini e donne insieme alle realtà che sanciscono l'inclusione alla Chiesa e dunque l'inclusione a Cristo. Purtroppo la tensione, la subordinazione in senso storico, politico, religioso e la parità nell'ordine della grazia sarà tensione caratterizzerà la storia della Chiesa sempre con un pencolamento che riconosce alle donne piena parità nell'ordine della santità, ma la nega loro sul piano della visibilità, sul piano della storia. Questi paradigmi sono stati incrinati nel secolo scorso, quando per la prima volta, quasi a corollario del discorso antischiavista, donne cristiane scoprirono di non essere emancipate. Non starò a rifare la storia del femminismo e, come sapete, tutt'uno con la lotta che donne importanti delle comunità cristiane intrapresero nel movimento antischiavista, ma proprio questo loro impegno le portò a constatare di non avere diritti civili. La vicenda dei diritti civili va dalla metà del secolo scorso, intendendo il XIX secolo, alla metà del secolo XX, che per la verità del secolo scorso, e acquisiti i diritti, cioè diritto di voto, comincia in realtà una delle più grandi metamorfosi che la nostra società e la nostra cultura abbiano vissuto. E poiché la cultura ha una memoria da elefante e non sono le nostre accelerazioni a mutarla, questo che è uno dei nodi culturali più originari è uno dei più ferrei e dei più difficili da sciogliere. Per quanto ci riguarda come Chiesa, la nostra svolta si chiama il Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II è l'orizzonte di una presa di coscienza dei laici che è propria dei primi 50 anni del secolo XX, ma che il Concilio sancisce ad avere aperto anche alle donne le facoltà teologiche e con ciò ha determinato un mutamento di paradigma quale mai era stato vissuto. Donne teologhe ne abbiamo avute sempre nella storia e io in particolare ho fatto la mia fatica di ricognizione, ma la teologia era estorta o era era maturata all'interno del chiostro, mentre la teologia degli anni del post-concilio è teologia assolutamente alla pari, non c'è differenza veramente circa gli strumenti del sapere teologico tra uomini e donne. Questo comporta, come è avvenuto in tutti gli altri ambiti del sapere, una rilettura del passato e del presente con occhi maschili e con occhi femminili. Se io oggi sto a parlare è perché ci interroghiamo e fruiamo, gioiamo addirittura di questo occhio di genere, di questo occhio doppio, quadruplice, se dobbiamo moltiplicarli due a due, che adesso ci consente di rileggere la testimonianza e l'esperienza cristiana. Che cosa è che oggi ci fa parlare di reciprocità? Certo, il fatto che nell'ambito delle scienze sociali, delle scienze filosofiche, antropologiche, si sia approdati alla coscienza del cosiddetto gender, tradotto con genere, ma in realtà l'italiano gender non esprime esattamente quello che gender vuol dire. La nozione di gender porta immediatamente percepibile il fatto che non si dà maschile senza femminile, non si dà femminile senza maschile, e che l'uno e l'altro sono in reciprocità. Cioè, io non posso dare lettura dei fatti sociali, dei fatti culturali, dei fatti storici, dei fatti religiosi, se non aprendomi alla interazione che in essi comporta la copresenza di maschile e di femminile. Non importa che il maschile sia emergente e il femminile sia sommerso, di fatto l'identità si costruisce in questo gioco esplicito o implicito che esso sia. Il che porta evidentemente a riscoprire la soggettualità delle donne nella storia e porta anche a riscoprire la soggettualità come frutto del dialogo implicito e esplicito che uomini e donne hanno sempre avviato nella storia. La storia non è la storia delle battaglie o dei grandi nomi, la storia è soprattutto vicenda quotidiana nella quale uomini e donne si confrontano, soffrono, lottano, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, Questo termine reciprocità e il termine gender che ci arriva da questi ambiti del sapere, che cosa ha da dirci dal punto di vista teologico? Per noi ha la valenza di legarsi con un qualcosa che è precipuo della tradizione, del lessico e della cultura cristiana. Mi riferisco al termine persona. Noi cristiani, dovendo dar ragione del mistero trinitario, abbiamo dovuto inventarci una nozione che consentisse di cogliere in Dio il nome proprio devo chiamarle per forza divine persone, senza appiattirle in una unità amorfa o senza produrre un triteismo, tre dei. La nozione di persona in Dio si fonda proprio sul concetto di reciprocità, cioè si fonda sulla nozione di esse ad. Il padre è tale perché è essere aperto al figlio, è essere al figlio, il figlio è figlio perché è essere al padre, lo Spirito Santo è Spirito Santo perché è rivolto al padre. Se l'Imago Dei biblicamente ha la valenza di riproporre il mistero di Dio non più affidato, evidentemente parliamo da cristiani, all'esse ad delle tre persone, ma affidato alla dualità di genere, di maschile e femminile, allora non basta più soltanto la definizione, una delle tante, perché anche esse ate di Boezio, che Boezio ha dato definendo la persona dell'universo umano come sostanza individua di natura razionale. Il problema è di capire che non è l'isola dell'individualità e assolutezza l'unica che motiva la persona, ma motiva la persona certo l'assolutezza e l'individualità, ma ciò che la svela a se stessa è la possibilità di aprirsi all'altro, e l'apertura all'altro nasce soltanto se un altro mi interpella, se un altro mi evoca, se un altro mi invoca. Se alla luce di questi concetti noi ritorniamo al dialogo, che in realtà è monologo, di Adamo ed Eva, paradossalmente per trovare un dialogo tra uomo e donna dobbiamo arrivare a Genesi, adesso non mi ricordo se è 13, insomma praticamente quando Abramo porta Sara in Egitto e scopre che è bella. La bellezza di Sara lo mette in imbarazzo perché dice: adesso mi ammazzano perché vogliono prendersi questa persona così bella. Paradossalmente, il primo dialogo tra uomo e donna che la Bibbia registri, cioè in cui ci sono due interlocutori, è quello del libro della Genesi. Cioè della vicenda di Abramo. In realtà l'inno di giubilo di Adamo è un inno che non ha interlocutrice, è lui che gioisce, ma non è difficile capire che Adamo può dar risonanza alla sua gioia soltanto perché è Eva nel suo porsi di fronte a lui che lo definisce e gli consente di affermarsi come uomo. Cioè la reciprocità, l'esse ad, l'alterità è la chiave interpretativa della relazione tra i sessi, ovvero è la relazione, la chiave di volta del mistero di Dio è in analogia del mistero dell'uomo. Evidentemente, se c'è reciprocità, se c'è questa dinamica che certo riguarda ogni essere umano anche nella sua mascolinità, che si rapporta ad altra mascolinità, o nella sua femminilità, che si rapporta ad altra femminilità, è pur vero che, almeno io ne sono convinta, l'essere maschio e femmina non è che produce metafisicamente una reciprocità diversa, ma produce esistenzialmente una qualità diversa della reciprocità, perché altra è la reciprocità del simile col proprio simile, altra è la reciprocità col proprio simile dissimile. La differenza è la grande ricchezza, è, come devo chiamarla, la leva che porta avanti il mondo. Se non ci fosse stata la differenza, l'uomo e la donna, dunque, non ci sarebbero stati, forse avremmo avuto un'umanità, come devo chiamarla, di altra tipologia, ma non certamente della tipologia che così tanto ci gratifica. Vi prego di considerare anche nella subalternità quanto sia gratificante l'incontro di uomo e donna. Noi non avremmo avuto la poesia d'amore, per esempio, se non ci fosse stata la gratificazione dell'incontro maschio-femmina. Anche le culture più becere nei confronti della considerazione della donna conoscono la poesia d'amore, conoscono l'innamoramento. Per carità, lo so bene che l'innamoramento passa, però rimane almeno esemplarmente, emblematicamente un momento felice di incontro. Orbene, la pretesa nostra di uomini e donne del secolo XX, e se mi consentite di credenti e anche di teologi e di teologhe, è quella di lavorare ad una umanità che, svuotata nel suo non senso, smascherata nel suo non senso la subalternità, mostri quale leva potente di umanità nuova è una teologia, una antropologia della reciprocità. Ho scritto su Donna in questione, e mi sono portata qui come copertina di Linus, che in fondo proprio la differenza di genere diventa una sorta di manifesto libertario che per anelli concentrici cambia le carte in tavola, perché apre al valore della differenza, non solo la differenza di genere, ma la differenza in quanto tale, differenza culturale, differenza, come devo chiamarla, delle diverse identità che poi costituiscono ciascuno di noi irrepetibilmente. Ma secondo me la scoperta della reciprocità come chiave interpretativa del rapporto uomo-donna soprattutto produce una nuova immagine di Chiesa. Noi dal Concilio in poi, riprendendo un adagio patristico, parliamo di Chiesa che promana dalla Trinità, o volgarizzando parliamo della Chiesa come immagine della Trinità. Il Vaticano II ha citato l'adagio di Cipriano che mostra la Chiesa come popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, c'è poco da fare. La subalternità ha prodotto, assunta come regola, tutta una serie di cadute di tono ecclesiale. Una cultura della reciprocità, di cui diventa manifesto e segno, utopico mi rendo conto, il rapporto uomo-donna, può anche aprire, ripeto, per cerchi concentrici, ad una Chiesa veramente nel segno della comunione. Reciprocità, differenza di genere, se volete anche differenza sessuale, non dicono una umanità di automi o una umanità, come devo chiamarla, di fotocopie, una umanità omologata. Dicono invece una umanità capace di cogliere la ricchezza che ciascuno è proprio nel differire rispetto all'altro. Differenza è uno dei tanti termini che noi abbiamo recuperato proprio all'interno del discorso trinitario e della messa a fuoco del tema trinitario. La nostra umanità ha bisogno più che mai in questo trapasso culturale di aprirsi ai valori della reciprocità. Affermare la differenza non è una operazione che offende, ma è un'operazione che gratifica. Più differenze io sono capace di percepire, più costruisco alla grande la mia umanità. Più io incontro l'altro riconoscendomelo simile, ma riconoscendomelo anche dissimile, più aumentano i valori, più aumentano le note di quello che è un mosaico tutto da inventare. Le immagini che mi vengono sono le immagini musicali, sono appunto le immagini pittoriche, musive. Prendetele da dove volete, ma la subalternità non produce ricchezza, ma soltanto povertà. Mentre ero in aeroporto leggevo uno slogan che relativamente all'Africa chiedeva di aiutare l'Africa, e così facendo, diceva lo slogan, aiutate voi stessi, perché il problema era, non ricordo lo slogan, ma il senso era, aiutate l'Africa a fare a meno di voi. Fare a meno dell'altro in realtà è affermare il bisogno assoluto che io ho dell'altro. E vi potrà sembrare un discorso contraddittorio e faccio fatica ad esprimerlo chiaramente. affermare la differenza, riconoscere la differenza e avere garantita la massima realizzazione di se stessi come persona. E dunque, il modo
di un orizzonte libertario, di un orizzonte che abbia definitivamente eliminato la subalternità. Io non so quando, come Chiesa, come cultura, come comunità nazionale, eccetera, eccetera, arriveremo a formulare una religione, una politica, una filosofia, un'antropologia, una teologia compiutamente della reciprocità. Una cosa però è certa, o la elaboriamo o altrimenti quello che ci aspetta probabilmente è un nuovo tipo di barbarie. Io credo che siamo condannati alla reciprocità e ripeto, tutto ciò che è la ricchezza dell'essere maschio e dell'essere femmina, che la chiave interpretativa più persuasiva del fatto che vale la pena di costruire una cultura della reciprocità. Io parlo già da un'ora, sono abbastanza stanca, immagino che siate stanchi anche voi. Non so se è questo che voi vi aspettavate, probabilmente aspettavate qualcos'altro. Io mi scuso per quello che aspettavate e non vi ho detto. Mi scuso anche di quello che eventualmente vi ho detto in questa forma, forse non perfettamente lineare. Io sono veramente convinta che è possibile costruire il regno di Dio. È il regno di Dio, come dicono già certi adagi gnostici, passa non dall'annullamento, ma viceversa, dal fiorire della differenza. Mi immagino il paradiso come il contesto nel quale ci sarà possibile percepire all'infinito indifferente. Io credo che l'eternità sia questa sfida di recezione infinita di onde d'urto benevoli che ci giungono dalla interpellanza degli altri ormai in comunione con noi. Ovviamente è difficile tradurre tutto questo nella concretezza delle nostre situazioni, ma vale la pena, anzi è il momento di sognare. Credo che soltanto questo ci salverà e ci renderà idonei agli scenari del millennio che abbiamo appena cominciato. Vi ringrazio.
Credo di interpretare il sentimento di tutti nel ringraziare veramente di cuore la dottoressa Militello per questa sua ricca, stimolante, veramente coinvolgente meditazione sul ruolo della reciprocità. Lo scenario che ci ha così prospettato ci dà speranza, perché veramente dopo il Concilio Vaticano II, con questa scoperta sempre più profonda del concetto di persona, si aprono straordinari orizzonti per una veramente novità nell'ambito, cominciando per quanto ci riguarda l'ambito della Chiesa, e poi per una nuova, veramente una nuova società. Io continuo, secondo lo stile dei nostri sette lunedì, dicendo che chi vuole lasciare la sala può accomodarsi e ricordando che il 23 aprile il cardinale Silvano Piovanelli tratterà Dio si riposò, settimo giorno, festa di Dio e dell'uomo. Chi desidera, il gruppo che desidera porre, penso che la dottoressa sarà ancora disponibile qualche minuto, ecco. Penso che gli argomenti e il discorso ci è nuovo, ci coinvolge, anche se ne sentiamo così parlare un po' da tutte le parti, però in modo così profondo, puntuale, veramente ci ha stimolati, quindi penso che qualcuno avrà o chiarimento o osservazione da fare. Grazie. Qualche minuto di intervallo e poi chi vuole può restare.
È stato adesso sì, viene fuori magari
chiedere alla dottoressa, volevo fare tre domande. La subalternità cosiddetta non è forse il frutto della cultura e delle convenzioni che ci siamo date in questi 20 secoli? Prima domanda. La seconda domanda che mi preme fare è questa. Perché lei dice siamo condannati alla reciprocità? Premetto che Candi, io sono il professor cattolico cristiano, esalta eminentemente la donna e la chiama la madre della vita. Perché siamo arrivati al XX secolo per scoprire una reciprocità che di fatto, secondo me, c'è sempre stata?
Grazie. Due Ha detto tre.
Qualcuno?
Ecco, io ascoltando quanto lei ha detto durante questa conferenza, ho ascoltato con una certa attenzione, mi sono posto un problema, che è questo. Se per caso, siccome Edith Stein, per esempio, era una donna che si è posta molto direttamente a questo genere di problemi, la difficoltà di riconoscimento della sua santità da parte del popolo ebraico sia più una questione tra maschile e femminile, piuttosto, cioè di difficoltà nella reciprocità, piuttosto quanto che della sua condizione di ebrea convertita al cristianesimo. Devo fare questo.
Al di là della battuta, che ci vorranno ancora 300 anni, come diceva la, come aveva citato la dottoressa, è un, così, un problema di ordine pratico che forse riguarderà moltissimi di noi. Cioè, ma questa reciprocità, fino a che punto può essere valida perché la donna sia ammessa al sacerdozio? E lo so, è una questione di dottrina. Però dal punto di vista di uno studio sulla reciprocità, sulla collaborazione, uomo e donna, nell'arrivare ai disegni di Dio, a completare i disegni di Dio, come può essere, chiaro che è una domanda a cui è difficilissimo rispondere, forse potrà rispondere soltanto se ci molte cose sono cambiate, pur restando fermi i principi, molte cose sono cambiate. Il libro è esistito per noi, per la mia generazione, fino a un certo punto. Poi il libro è sparito. Sì.
Qualche donna, ma provo a dire qualcosa. Io ho sentito nominare quando si parlava appunto di un discorso culturale, no? Donne come Hildegarda di Bingen, Eloisa, Teresa d'Avila, che in qualche modo hanno accettato gli schemi culturali del tempo, quindi il concetto di debolezza, di astenia, la donna è più debole, ma voglio dire, fino a che punto allora anche nell'ambito di una tradizione cristiana, anche di donne di punta come queste, perché sono veramente eccezionali come personalità, la cultura, la mentalità del tempo può in qualche modo influire. E tutto questo sempre, anche oggi, penso, eh? Quindi la componente culturale, quanto peso ha questo discorso? E poi tra la nostra cultura giudeo-cristiana, in cui in fondo se guardiamo bene, tutto sommato le donne hanno un protagonismo importantissimo, e altre culture e quindi altre tradizioni religiose. Penso all'Islam in particolare. Ecco, c'è una differenza, c'è un contesto che lo fa diverso.
Due domande, una, accennato al concilio, lo vede come base di questo sogno che sta facendo? E allora perché l'abbiamo lasciato seppellire così tanto? Cioè, mi ricordo quando ero ragazza, il Cardinal Felten ci aveva detto, ricordatevi che il concilio marcherà profondamente i vostri 20 anni, no? Ecco, mi sembra che però sia stato seppellito tantissimo, una. E la seconda è questa, forse mi appellerei a delle donne che esistono al giorno d'oggi. Cioè, io sento che in Africa, esperienze di una mia amica che è stata giù in Congo ancora ultimamente con i vari costruttori di pace, sono le donne che muovono le situazioni, che riescono a fare dei miracoli con poco. Quindi forse ci vuole una presa di coscienza di queste cose.
Dovrei approfittare, conoscendo i nostri programmi di domani mattina, no? E secondo lei quali ministeri si aprono nel secolo che ormai iniziato nella Chiesa per la donna? Seconda domanda, io sono reduce da un piccolo viaggio in Francia e visitando le chiese in genere mi soffermo anche a vedere i programmi, le iniziative, poi il rubacchio, anche i volantini che porta a casa. Ebbene, in due chiese diverse, in due città diverse, nella settimana di Pasquale, erano in programma due iniziative incentrate sulla donna. In una città c'era la donna nella Bibbia, una tavola rotonda con una esponente della Chiesa protestante, cattolica e ebrea, e in un'altra città addirittura la donna nelle religioni, una tavola rotonda con, oltre a queste, presenta anche la presenza di una donna bellissima. E fiorire che ha, volevo ricordare anche il nostro arcivescovo, che nell'incontro e nella formazione dei laici, i tre incontri più l'incontro conclusivo che ha fatto, ha incentrato sul tema del ruolo e dell'importanza della donna pressoché un incontro quasi al completo. Ecco, secondo il ecco, è un'attenzione generalizzata su questo problema che sta avanzando, o è un fiorire qua e là e noi ci ritroviamo in una aiuola particolare? Grazie.
Ecco. Sera, innanzitutto grazie per la relazione, ecco, che mi ha dato un grande respiro, la volevo ringraziare di questo. E poi insieme a Edith Stein mi piaceva ricordare anche Simone Weil, e riflettendo un attimo un discorso in prospettiva storica, così ecco, mi è piaciuta la provocazione conclusiva che lei ha fatto della che siamo condannati alla reciprocità, con molta ironia credo che l'abbia detto, ecco, e come dire, ecco, riflettendo un po' a livello filosofico, se avessimo dato ascolto
alle intuizioni, anche alle ipotesi anche culturali profonde di donne come Simone Weil o Edith Stein, che hanno intuito e capito certe problematiche, forse certi sviluppi drammatici che poi ci sono stati nel Novecento, ci sarebbero stati risparmiati. Quindi lo sento ancora come urgenza, ancora di più, ecco, il discorso della reciprocità. Un'ultima cosa che così mi interesserebbe un altro incontro, magari con lei a Vercelli, il discorso su che implicazioni ha questo nell'ambito familiare e nel campo educativo e tra generazioni anche di persone.
Siamo in compagnia di un numero abbastanza forte, significativo. Dunque, subalternità, la domanda poi è ritornata altrimenti. Io sono fermamente convinta che la subalternità è iscritta nella cultura. E non è assolutamente prodotto di nessuna tradizione religiosa. Se ha un peccato la tradizione religiosa è di essersi appiattita su un modello culturale. Infatti, io ho una teoria che più si va agli strati arcaici delle diverse religioni, più si trova una partnership di uomini e donne, più ci si spinge in avanti e allora si cede alle mode. Per quanto riguarda, non le mode, la cultura, per quanto riguarda il cristianesimo, io non so dirvi se è stato giocato bene. Una certa apologetica trova che il cristianesimo aveva bisogno di dimostrare che le donne che ne facevano parte non stavano sul piano delle conventicole entusiaste, non erano, diciamo, delle invasate o non avevano davanti un progetto di sovvertimento dell'ordine corrente. Non lo so se abbiamo vinto scegliendo di adagiarci sul modello della subordinazione o se viceversa bisognava dire che sì, le donne cristiane non erano invasate, ma ciò non toglie che dovessero stare alla pari nella fatica apostolica con gli uomini. Noi abbiamo elenchi come quello del capitolo 16 della lettera ai Romani, che è sconvolgente, che gli epiteti che Paolo rivolge a queste donne che saluta dicono veramente una cristianità nella quale uomini e donne sono insieme per il Vangelo, mentre poi il discorso cambia, i codici familiari iscrivono la donna nell'ordine che è l'ordine patriarcale vigente. Quindi io sono convinta che il problema è culturale. E noi ci lamentiamo sempre, rivendichiamo sempre la originalità della fede relativamente alla cultura. Beh, sarebbe il caso che quando diciamo queste cose ci impegnassimo veramente, perché spesso e volentieri tante delle campagne che conduciamo in realtà non sono così a favore della fede, ma sono in altro modo un debito pagato alla cultura. Condannate alla reciprocità, come è stato fatto osservare, era un discorso ironico, cioè non è condanna, perché non si può chiamare condanna il compito che si è ricevuto. Quindi dicevo condanna per dire che non abbiamo alternativa, ma è positivo che non ci sia alternativa. Perché siamo arrivati al secolo XX come Chiesa per stare a dire queste cose? Perché questa è stata la nostra fatica nei 2000 anni di cultura cristiana. Alla fin fine ringraziamo Dio di essere dove siamo e spingiamoci in avanti. Ci sono soprattutto nello spartiacque del secolo XVI episodi molto interessanti di donne che chiedono soggettualità culturale, soggettualità ecclesiale, eccetera. Prevale poi una considerazione di segno diverso. Io tra le tante donne che amo c'è Juana Inés de la Cruz, che secondo me è una di quelle che meglio impersonano il dramma di una donna religiosa che ha pensato nella sua scelta di avere scelto la teologia, la sapienza, e che invece si trova ricondotta al silenzio. Ci sono anche le donne dell'umanesimo, le donne del Rinascimento. Poi la cultura prevale nel segno della omologazione. E per quanto riguarda la domanda che mi è stata fatta dalla seconda persona che è intervenuta, la domanda è se il riconoscimento della santità di Stein dipenda da un problema di reciprocità o da un problema di santità. Detto così lo dico male, ma voi ricordate meglio di me la domanda. Voglio dire questo: la questione di Stein, per quanto riguarda il disappunto del popolo di Israele, nasce non dal fatto che, essendo donna, non poteva essere santa, così io ho capito la domanda, e quindi per un problema di mancata reciprocità, ma piuttosto per il fatto che in una figlia di Israele, sia pure battezzata, messa a morte nel lager, canonizzata, loro hanno letto una rapina, cioè il fatto che non la si è considerata nella sua ebraicità, ma nel suo martirio cristiano. Quindi la polemica nei confronti della canonizzazione non è una questione di reciprocità, ma è una questione che tocca quello che in fondo è il complesso dei nostri fratelli maggiori, perché bisogna dire la verità, noi con disinvoltura abbiamo fatto piazza pulita, ci siamo impadroniti di tutta la loro tradizione, preghiamo con i loro salmi, leggiamo le loro scritture, eccetera eccetera. Ora che tutto questo diventi, nel momento in cui Edith Stein muore perché è ebrea, Edith Stein non muore perché è cristiana, muore perché è ebrea, nel momento in cui noi la canonizziamo come martire, abbiamo tolto una figlia a Israele, a prescindere dalla sua conversione. Quindi questo è stato il motivo della polemica, che è stata veramente molto aspra. Però una cosa positiva a livello della reciprocità: normalmente quando si canonizza una religiosa, la si canonizza con il nome di religione. Nel rito che è stato fatto per Edith Stein, la si è sempre chiamata Edith Stein. Una delle querelle che le donne non contano per sé, ma contano per la condizione sociale che le configura, o come vergini o come spose. Cioè le donne sono moglie di, fidanzata di, ovvero sono vergini consacrate. È stato notato da alcune mie colleghe l'anomalia di questo chiamarla per nome, nome e cognome. Quindi Edith Stein è stata canonizzata come martire, ma chiamata col suo nome proprio di donna, il che è una cosa dal punto di vista della storia della reciprocità abbastanza interessante. E dunque, sacerdozio, la persona che mi ha posto la domanda ha dato da sé la risposta, perché ha detto che solo un papa può rispondere. ahimè, un papa ha già risposto. Quindi non c'è proprio niente da aggiungere. Sì, io incontro tante ragazze che mi fanno anche molta pena, che chiedono, che hanno veramente una vocazione ministeriale, ma non c'è una soluzione possibile in questo momento. È un discorso chiuso. Se poi ci sarà un Concilio Vaticano III che riaprirà la questione, questo io non sono profeta, non ho la palla di vetro, non sono indovino, ma che ci sia una domanda di ministerialità è indiscutibile, ma che la traditio perpetua osservata chiuda il discorso è altrettanto vero. Diciamo che in questo momento il discorso è chiuso. Per quanto riguarda invece le donne che hanno accettato lo schema culturale del tempo, ripeto quanto avevo detto prima, sì, purtroppo, malgrado il cristianesimo, le donne, proprio perché il problema è culturale, hanno introiettato la cultura. Io porto come esempio la madre greca, spartana, scusatemi, che dice al figlio, dandogli uno scudo, o con questo o sopra di questo. Dunque, questa madre mediterranea ha talmente interiorizzato la guerra da chiedere da suo figlio che sia un eroe al punto tale da morire per la patria, il che vuol dire interiorizzazione, metabolizzazione della cultura. E suppongo che, vabbè, pure la madre spartana dovesse poi piangere su questo figlio morto, poi non lo so se piangevo meno, comunque io non credo che sia indolore un figlio morto in guerra, però rimane questa retorica che è proprio introiezione della cultura. Difatti le donne sono responsabili nella misura in cui coscienti non hanno fatto niente per modificare la cultura. Perché se da quando io introietto la cultura non ho gli strumenti, e vabbè, ma nel momento in cui ho gli strumenti per mettere in atto una trasformazione culturale, beh, allora sono complice. Non sono vittima, non posso dire che sono soltanto vittima. Quindi il discorso è molto molto complicato. Per quanto riguarda le altre culture, cioè intanto va detto che in questo momento quasi tutte le culture sono in fermento e quasi dovunque si pone un problema di identità maschile e femminile. Lo si pone in modo più evidente o meno evidente a seconda della cultura di riferimento. E per quanto riguarda l'Islam, anche lì non si può dire che il discorso sia pacifico. Io ho incontrato in congressi internazionali donne sudanesi femministe che contestano per esempio il Chador perché dicono che non fa parte della legge coranica. C'è una tunisina che si chiama, se non ricordo male, Fatima Merisi, la quale legge il Corano mettendo in atto, per loro non è ortodosso, lei se lo può permettere perché in Tunisia, in un altro paese l'avrebbero messa a morte, e lo legge con il metodo della critica storica. E allora, evidentemente, mettendosi davanti il Corano nella sua formazione, viene fuori effettivamente che il Corano non parte con posizioni avverse alla donna, anzi dà alla donna dei diritti che la cultura tribale antecedente le negava. Un padre poteva uccidere la figlia senza dover dar conto a nessuno, lo stesso la moglie, cioè c'è la sura delle donne, che è una sura nella quale in qualche modo la donna viene cautelata, garantita, molto più di quanto lo fosse prima. Purtroppo anche nell'Islam, come sapete, c'è la legislazione coranica nel senso genuino, e poi ci sono le aggiunte di scuola, e sono quelle che producono l'integralismo che colpisce le donne, così come colpisce la storia, l'arte e così via. L'Islam, d'altra parte, è un mondo molto complesso, nel senso che, come il cristianesimo, cioè l'Islam si estende dall'Asia all'Africa, all'Europa, un po' meno forse, no, è presente anche nell'America del Nord in modo consistente. Chiaramente esistono tanti Islam, quante sono le culture all'interno delle quali l'Islam attecchisce. Certo, la cultura giudeo-cristiana, la cultura cristiana ha la marcia in più di questa considerazione paritaria degli uomini e delle donne, almeno nella prospettiva escatologica. Oggi non ci basta più, ma già questo è importante, ma soprattutto è importante il punto di partenza, che ripeto è quello della discepolato di uomini e donne al seguito di Gesù di Nazareth, e poi quello che è importante è la partnership della Chiesa primitiva. Non so se ho risposto alla sua domanda. Per quanto riguarda il concilio, perché lo abbiamo seppellito? È la domanda che mi pongo tutti i santi giorni. Perché forse c'è pure il rimpianto della nostra giovinezza, perché anch'io ero adolescente negli anni del concilio, ricordo quando lessi Gaudium et Spes, mi sembrava di aver scoperto l'America, perché finalmente potevo rinfacciare a tutti quelli che mi dicevano che non era così, che avevo ragione io e che lo dicevo concilio, quindi ero al massimo della allegrezza. La cultura cambia lentamente, di errori ne abbiamo commessi tanti, sono stati anni veramente di profonda mutazione culturale, sono stati anni, già che siamo all'interno di una grossissima trasformazione culturale che procede da secoli, tutto il problema della modernità, la postmodernità, il problema del nostro secolo, il 68, cioè noi abbiamo avuto tanti problemi, non è facile mutare l'immagine di Chiesa, però chiaramente l'immagine muta nella misura in cui noi vogliamo, indietro non si torna, anche se siamo scontenti, anche se possiamo essere, come devo dire, impazienti, anche se noi non vedremo quello che avremmo voluto vedere o che ci sembrava che avremmo visto, indietro non si torna. Io ne sono assolutamente convinto. Guardate, anche se pare, ho sentito dire, che sarà reso legittimo celebrare messa con il messale di San Pio Quinto, non ci andrà nessuno alla chiesa nella quale si leggerà soltanto il latino. Ci andrà, oltretutto, il latino non lo capisce più nessuno. E non è il latino, e cioè l'arcano, che qualifica la mia spiritualità. A noi è stata ridata in mano la scrittura. La vera svolta del concilio è che capiamo la parola di Dio, che la parola di Dio ci è stata data. Guardate che come laici a questo non rinunceremo più. Chiaro, poi se dobbiamo impiccarci e se dobbiamo distruggerci come cristianità, ma non credo che, non voglio essere apocalittica, di tipo, non voglio costruire una apocalittica ecclesiale. Io sono convinta che ci sono tanti fermenti, certo errori ne sono stati fatti
E c'è anche una precisa volontà politica di ostacolare il concilio, di ridicolizzarlo, di diminuirne la valenza autoritativa, c'è tanta nostalgia, c'è tanta voglia di lasciare che il potere resti a chi ce l'ha, eccetera, eccetera. Tutte cose che la società in cui viviamo ci mostra ad altri livelli. Il problema è sempre lo stesso. Però bisogna resistere, bisogna esserci spes contra spes. Si diceva, i miei tempi non passeranno. Cioè non è possibile, io credo che l'immagine della Chiesa Comunione, l'immagine della Chiesa Popolo di Dio, sono immagini che ci servono da viatico per millenni. Quindi, e poi un concilio non si recepisce 448. Bisogna essere vigilanti. Quindi il concilio non è seppellito se noi vogliamo che non sia seppellito. E appellarsi alle donne oggi, sì. Nei paesi in via di sviluppo le donne rappresentano veramente l'elemento di novità. Tra l'altro adesso pure gli scienziati riconoscono che il rapporto delle donne alla prole è una delle leve della mutazione socioculturale. In pratica il linguaggio stesso addirittura parte da queste esigenze di comunicazione, per cui le prime a parlare o ad aver inventato la parola sarebbero state le donne, proprio per questo loro compito di madri, di operatrici nel campo della vita. E il problema è che non ci si può soltanto appellare alle donne derelitte, quelle che fanno quadrare il bilancio quando bilancio non ce n'è. E bisogna appellarsi pure alle nostre donne di oggi, soprattutto alle più giovani, che vivono in un limbo di smemoratezza e di superficialità. Smemoratezza perché è diventato di moda non avere memoria, ed è una delle cose più terribili. Ecco, quella è la fine della Chiesa. Poi in cui non avremo più memoria, non ci saremo più con la divinità. Ed è la nostra cultura. Ho sentito dire tempo fa, per caso, ad una, non so chi fosse, personaggio dello spettacolo, non so chi le chiedeva scusa, e le ha detto, no, io ho già dimenticato, io sono una donna senza memoria. Ho detto, ecco il mio, evviva la scena. Cioè, che significa io sono una donna senza memoria? La memoria è la chiave del futuro, senza memoria non c'è futuro. Allora, per me il problema non è soltanto contare sulle donne nei paesi in via di sviluppo, che già fanno quello che fanno. Il problema è con pignoreria e con passione e con rabbia e con tutto quello che volete trasmettere il testimone. La crisi nostra di cultura e di ecclesialità sta nel fatto di non avere più trasmesso la fede, non avere più trasmesso la cultura. Questa è la nostra colpa generazionale. Allora l'unico modo che abbiamo è quello invece di dire con coraggio e con franchezza: guarda che non è detto che le cose vadano come tutte le immagini, soltanto perché in apparenza hai determinate garanzie di parità, perché poi di fatto la vita di coppia, discorsi che io non ho fatti perché non ne sono competente, ma che sappiamo tutti, la vita di lavoro non presentano assolutamente questa tendenza di reciprocità, ma al contrario presentano altre forme della subalternità. Quali ministeri per la donna di oggi? tutti quelli compatibili con il suo battesimo, la sua confermazione, la sua partecipazione all'Eucaristia. Se il popolo di Dio, uomini e donne, e parlo dei laici, fosse consapevole del suo battesimo, della sua confermazione e della sua Eucaristia, e ne traesse a norma di codice di diritto canonico i suoi diritti e doveri, le nostre comunità farebbero un salto di qualità a 360. È inutile stare lì a invidiare l'unico ministero che poi ha bisogno di una profonda rilettura di un profondo ricerca. Il problema non è quello, il problema è scoprirsi popolo regale, popolo sacerdotale, popolo comune. La profezia comune, la regalità comune, il sacerdozio comune ci offrono una enormità di ministeri. Pensate soltanto a quello che io chiamo la doppia idoneità, cioè vivere la propria professionalità da credente. Già questo è esercizio, o di regalità, o di sacerdozio, o di giudizio. E non lo dico per costruire una mistica della professione, per carità, assolutamente. E io penso che ci sono tante professioni che dovrebbero avere un corrispettivo teologico, e penso al di là di quelle che io ho davanti, perché sono particolari, chiedono veramente queste competenze, io penso che tutte le professioni potrebbero essere recepite dalla comunità ecclesiale come azione ecclesiale, come fatto ecclesiale. Al di là della professionalità rimane sempre la grande sfida dell'intra-ecclesia e dell'extra-ecclesia. Cioè c'è un problema di costruzione della comunità che ci chiama in causa tutti, catechesi, testimonianza, studio, ricerca, approfondimento, discernimento. C'è un problema soggettualità attiva nella liturgia, di ministerialità liturgica laicale, che è molteplice, basta soltanto passare in rassegna tutti i gesti che si compiono durante la liturgia eucaristica. Che cosa ho saltato? Il discorso della regalità. C'è una autorevolezza, un discernimento. Ricordatevi che il Concilio ha sancito in Gaudium et Spes, non ricordo il numero, perdonatemi, che la gerarchia deve ricorrere ai laici e alla loro competenza. Cioè ci sono ambiti nei quali non c'è bisogno di andare a chiedere come devo fare, che cosa devo fare, che scelta devo fare. Ma la mia competenza professionale deve offrire alla comunità ecclesiale le risposte. Per carità, non sto parlando di rivoluzioni improponibili, sto dicendo muovendoci nell'ambito ordinario delle nostre comunità. Ma gli spazi, solo che li vogliamo vedere, sono tanti. E questi spazi non fanno differenza tra uomini e donne, le differenze sono soltanto per i vivi probati, cioè acolitato, elettorato, che poi di fatto esercitiamo tranquillamente, solo che non sono istituiti, e non vedo perché i ministeri debbano essere tutti istituiti, perché anche quella diventa una fissazione. Non tutti i ministeri hanno bisogno di una, costituzione, di una benedizione, ma chi l'ha detto? C'è spazio alla libertà dello spirito. Quindi, lettorato accolitato e poi l'ordine diaconato, presbiterato ed episcopato. Ma tutti questi ambiti molto circoscritti, praticamente i cristiani battezzati possono fare solo, non solo,
ma per motivi di supplenza, anche quello, tranne presiedere l'Eucaristia, tutto quello che un diacono non può fare perché non c'è, un presbitero non può fare perché non c'è, un vescovo non può fare perché non c'è, lo possono fare, laici comunque. Sto dicendo che le deleghe pastorali, l'essere vicario di settore, direttore di un ufficio, come si dice, cooperatore parrocchiale, responsabile di una parrocchia, sono tutti compiti che... Allora, per carità, io non voglio augurarmi compiti di supplenza, io spero che la comunità ecclesiale rimanga nella sua strutturazione larga e molteplice, ma sta all'intelligenza formativa di chi pensa a presbiteri, diaconi e a vescovi, inculcare loro che non sono gli arbitri delle situazioni, ma che il carisma proprio di un presbitero a cui è affidata una comunità è esattamente quello di far emergere i carismi del popolo di Dio a cui è inviato. Il problema è che noi veniamo da una tradizione che ha ridotto i ministeri ad un solo ministero. Oggi siamo invece nella tensione diversa, e quindi la riscoperta dei molteplici ministeri. Ma figuratevi, sono ministeri che non... Cioè, ci sono ambiti di diaconia comune infiniti. E che cosa pensate che è il volontariato di cui noi ci vantiamo e ha ragione? Non è diaconia concreta e reale, sono forme di diaconia, non è incarnata tramite un'ordinazione, ma sono forme di diaconia. La vita religiosa femminile, che cos'è in grandissima parte? È diaconia. Scusatemi, non voglio appassionarvi, non voglio prendervi più tempo di quello che volete. Le iniziative non sono sporadiche, le iniziative sono generalizzate. Lo posso dire perché cerco di andare in giro meno che posso, ma per quello che vado in giro ed è ancora tanto, mi risulta che il problema è molto duro. Io ho assistito in questi ultimi 20 anni alla messa a tema della questione femminile, soprattutto nelle comunità di vita religiosa. Guardate che hanno graziosamente ricambiato costituzioni, regole, proprio aprendosi al problema della loro femminilità. Se pensate che partivamo dal modello che le suore per definizione non erano donne, non erano donne perché noi avevamo deciso che non lo fossero, non erano donne perché loro facevano di tutto per scordarselo, e vi rendete conto e conta la mutazione di questo modello. Quindi la questione è all'attenzione larga, non è un'attenzione. Poi, tra l'altro, con il papato di Giovanni Paolo II, seppure ci fosse stata una fase di stanca, il tema è stato rimesso alla grande, di nuovo al centro. Dunque, se il Novecento aveste dato ascolto alle sue profetesse, molti dolori ci sarebbero stati. Noi abbiamo avuto delle donne straordinarie, credenti e non credenti, sulla porta della chiesa o fuori delle chiese, le quali proponevano un modello diverso. Purtroppo non è prevalso per i motivi che sappiamo. La loro profezia, ma niente vieta che per il futuro diventiamo un po' più attenti alla voce di Dio. Io ho il chiodo fisso del discorso della profezia, tra l'altro per me la profezia comune è il progetto, cioè io non vedo il profeta come quello che dice guai, ma lo vedo come colui il quale è capace di dare slancio, di produrre idee, di assegnare obiettivi,
e nell'esercizio della protezione comune ci vedo proprio il discernimento, la progettualità ecclesiale, una chiesa di profeti che è una chiesa che progetta anche la situazione culturale. Allora, evidentemente tutto questo ha luogo nella misura in cui si fa l'orecchio alla profezia, che è la profezia straordinaria, alla profezia carismatica, come Simon Weil o un Edelstein, e non solo profeti di profezia, profeti nel senso, diciamo, forte, nel senso carismatico del termine. E ce n'è enormemente bisogno, anche perché senza questo discernimento non avremo le ricadute a cui si faceva riferimento, cioè le ricadute di tipo educativo, le ricadute di tipo familiare, le ricadute di tipo generazionale, perché non basta parlare delle donne nella vita, o parlare della reciprocità, poi bisogna giocarsela in concreto, la reciprocità, bisogna mettere entrare nel circolo di valori nuovi, temi nuovi, condurre il futuro. Questa è la sfida. Se come cultura, come fede, come comunità di fede, interagissimo con la cultura e ledessimo queste inventate, peraltro in sinergia con quanto da altro punto di vista fanno la stessa cosa, ripeto, secondo me produrremmo una mutazione culturale, non so, 30 anni fa la chiamavamo rivoluzione culturale, o vogliamo usare il termine rivoluzione, chiamatelo come volete, certamente una cultura nuova, una cultura tra l'altro più rispettosa della vita, nel senso lato, infatti proprio ho parlato di reciprocità a livello antropologico, ma esiste anche il discorso di reciprocità a livello politico, cioè il discorso della reciprocità mette in campo non soltanto con l'uomo, ma tutto insieme dell'ecosistema, tutto insieme del cosmo, insieme dell'universo. Siamo molto più intrecciati di quello che non supponiamo. E questo è molto bello, ripeto, perché per me credente sta a significare, si dice, l'impronta del disegno di vita. Cioè questa interconnessione, questa interrelazione ultimamente è la prova evidente che al principio non c'è un'entità nuova, ma c'è un'entità nata, un'entità in relazione, un'entità in dialogo. C'è il Dio che ci si è dato a conoscere in Gesù Cristo, il Dio, come dice la teologia recente, che ha compassione. Guardate che è superba. La compassione ci rende solidari. La compassione ci provoca all'ascolto, diventa veramente, cambia completamente lo scenario se ci liberiamo. E guardate che il discorso della reciprocità, dei quattro che leggono la storia, la teologia, la cultura, conduce molto. Un tempo, se le donne avessero parlato di compassione, sarebbe detto tutto niente, oggi parla di compassione, teologo come Metz, e allora bisogna dire un grande teologo. Ma dietro la compassione teorizzata da Metz ci sono decenni di compassione teorizzata dalle donne, e soprattutto c'è l'esperienza della compassione delle donne hanno fatto. Un'ultima battuta. L'umanità, scegliendo la linea dell'androcentrismo, in fondo si è autocastrata, cioè si è privata di tutta una serie di marce. Cioè, discorso della liturgicità è importante perché è l'intreccio che dà la ricchezza globale. Infatti, guai a pensare un mondo di sudditori, che fa delle ipotesi allucinanti che qualche femminista di un certo tipo porta avanti. Il problema non è rovesciare il modello e stabilire un rapporto di potenza e dunque provocare la subordinazione degli uomini maschi e affermare le donne. Il problema è di capire che, come diceva Lumen Gentium 13, riferendosi alle chiese, ciascuno arreca all'altra il proprio dono. Ed è nella connessione dei doni si costruisce il regno di Dio, si mette in atto la condizione ottimale perché il regno di Dio veramente ci sia e sia portato a compimento. Va bene.
Ringraziamo ancora la dottoressa per tutte queste ulteriori precisazioni, chiarificazioni. Proprio la ringraziamo di cuore per questa serata che ci ha dedicato e auguro a tutti buonasera, buonanotte e buona Pasqua a tutti.